Al contrario di quello che diciamo spesso, parla bene ma razzola male, no? Classico. Noi tendiamo a guardare il comportamento come norma, come prova del 9 della qualità di una persona. Qui il Siracide si sposta su un altro fronte, cioè quello del parlare. E non in un'ottica oppositiva, no? Cioè, non è che voglia eliminare che è importante comportarsi bene, non basta parlare, ma per valorizzare il parlare. Il parlare è importante, il parlare ci rivela tanto di una persona. Qui si fa riferimento alle discussioni, quando discutiamo, che spesso viene fuori cose che pensiamo nel più profondo e poi magari ci dispiace di averle dette perché magari abbiamo ferito, eccetera. Però sono tante, anche il riferimento alla ceramista, no? Dove il fuoco così prova, no? Mette alla prova la fornace, così il modo di ragionare è il banco di prova dell'uomo, ma sempre nell'logica del ragionamento e del parlare. E così il frutto dimostra com'è coltivato l'albero, così la parola rivela i pensieri del cuore. Si sposta sul parlare. Noi non ci rendiamo abbastanza conto di quanto è importante il parlare. Il parlare. Non il parlare per parlare, perché nel molto parlare non può mancare la colpa, dice il Siracide, no? Sempre i proverbi. E quindi in questa logica, no, sapienziale, se uno parla troppo va a finire che qualche peccato lo fa. Però qui il parlare è decisivo, come il non parlare. Vuoi conoscere una persona? Guarda il parlare, se parla e anche se non parla, ti rivela qualcosa di sé. E credo che questo sia una bella integrazione a quello che noi di solito facciamo. Non sempre guardiamo a questo. E non sempre consideriamo che peso può avere la parola dal punto di vista anche rivelativo. A volte basta una parola a cambiare la giornata di una persona, quando viene detta nel modo giusto e quando esce da un cuore buono. E credo che riflettere sul parlare, non parlare perché siamo abituati a parlare, ma proprio mettersi lì, ma io oggi ho parlato. Come ho parlato? Con che spirito ho parlato? Sapendo che la parola può essere una spada, può essere uno schiaffo, può essere anche quello che è una delle sofferenze più grosse che puoi dare a una persona, cioè indifferenza. Non ho parlato in questa chiave. Essere un po' più attenti alla parola. Credo che sia un aspetto che oggi possiamo cercare di riscoprire. Ci sono parole che escono, siamo abituati, neppure ci pensiamo a quello che diciamo tante volte. Poi magari ci scusiamo, oppure altre volte bisognerebbe pensare prima al valore che ha la parola. E qui si dice un'altra cosa anche, che la parola rivela qualcosa del cuore. Però non so se avete notato che, è bellissimo questo passaggio, il frutto dimostra come è coltivato l'albero. È al passivo. E allora si sposta proprio sulla responsabilità che il contadino ha di coltivare l'albero, cioè la responsabilità che noi abbiamo di coltivare la nostra interiorità, il nostro maturare come persone, dedicare tempo ad essere più persone mature e capaci di vivere una vita libera, ricca d'amore. Troppe volte siamo così presi che quanto tempo diamo a crescere come persone? A crescere come conoscenze, a crescere come capacità di virtù umane anche, sono tante. Quanto dedico? Si dice, io sono così, si cresce un po' come si è, ognuno è vero, ha il proprio carattere, ha il proprio temperamento, che fino in fondo non lo potrà cambiare, non si può cambiare il temperamento in modo radicale, però possiamo educarlo. Quanto tempo dedichiamo a questo? Ci vuole del tempo, ci vuole dell'umiltà, ci vuole dell'applicazione, ci vuole un cammino costante, perché questa è una delle cose più importanti, curare ciò che c'è dentro. Poi si può anche arrivare a curare la propria spiritualità e allora si può arrivare a capire che cosa sia ad esempio la santità, perché sapete che mi sto accorgendo che noi abbiamo un'idea della santità totalmente sballata. Il 90% dei cristiani ha un'idea di santità errata e questo li allontana da quella che è la loro vocazione fondamentale, che è proprio essere santi. Quindi capire cos'è la santità, vedere cosa vuol dire per me la santità, ma partendo da quello che è essere persone, persone mature, persone complete. Si è sempre lavorato per tenere bassa la gente, sulla mantenerla ignorante, mantenere, cioè non arricchire la loro persona, perché poi la puoi gestire una persona se li tieni ignoranti. E invece noi dobbiamo capire, e qui si dice, guarda che c'è un qualcosa di interiore, ce lo dirà poi anche il Vangelo in modo più chiaro, perché dice se c'è un albero buono, se c'è dentro qualcosa, allora viene fuori. Noi dobbiamo lavorare perché è da una persona bella, piena e matura, che sa accettare i suoi limiti e allo stesso tempo li sa volgere per un di più, che permette anche di essere accogliente, capire, insomma dopo lo vedremo questo. Però penso che sia fondamentale, io quanto tempo dedico a rendere bella, non il mio aspetto esteriore, ma la mia persona. La mia persona. Questo investire in tempo, in dialoghi con persone che possono aiutarmi, in anche fare esperienze che possono arricchirmi. Investire, apre più di una parentesi, anche in silenzio. Ieri abbiamo avuto un bel momento con gli scout dove parlavamo del valore del silenzio e come loro hanno riconosciuto e capito e compreso che una persona è diversa se si dà possibilità di silenzio profondo, riflessione, introspezione, cercare di capire cosa c'è nel profondo del suo cuore. E questa è la prima cosa, allora, il valore della parola, stiamo attenti, le parole pesano e rivelano e nascono sempre da un'interiorità che è nostra responsabilità far crescere e coltivare. Il Vangelo ci dice una cosa che tutti conosciamo, molto famosa, e ci dice che perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Allora, per capirlo bene, credo che sia importante cogliere una cosa che nessuno nota in questo paragrafo. Noi stiamo attenti, ditemi la verità, se avete, cosa avete colto? Avete colto la pagliuzza? Avete colto la trave? Poi dopo tolgo, sono soprattutto queste due cose. E invece la cosa decisiva che ci permette di capire questo brano è il lessema fratello, cioè la parola fratello che viene ripetuta 4 volte. Nessuno ci ha pensato, no? Abbiamo pensato alla pagliuzza, abbiamo pensato alla trave, ma qui si dice 4 volte fratello. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accogli della trave? Come puoi dire a tuo fratello, fratello, lascia che tolga la tua pagliuzza, eccetera, 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 alla fine nell'occhio del tuo fratello 4 volte. Perché dico questo? Perché è la chiave. Allora, se ci mettiamo in una logica normale, io credo che questa sia una frase che arriva dove arriva, cioè nel senso che è difficile in certe situazioni pensare di avere una trave rispetto all'altro, perché l'altro è un assassino, l'altro ha fatto morire migliaia di persone, l'altro fa dei peccati tradisce, non so, fa un'altra cosa, che a me non sono neppure passati nell'anticamera del cervello, mettersi lì a pensare che io ho una trave rispetto a lui non è così semplice, insomma, diciamocelo, è vero, si può risalire a discorsi più teologici e spirituali dicendo che Dio ci ha perdonato a noi, ci ha dato la salvezza e questo è un perdono immisurabile, si può dire che Dio ha preservato noi dalla caduta prima ancora che sbagliassimo, se no avremmo potuto sbagliare molto più di Lui, e anche questo lo si può dire, però onestamente dinanzi a certe persone andare a pensare che io ho una trave rispetto alla sua pagliuzza, ovvia. Sì, posso avere le mie fragilità, posso sbagliare anch'io, diciamocelo, però c'è misura e misura. E allora come fare a capire, a comprendere lo spirito di questa affermazione di Gesù? Credo che sia importante ritornare al fratello. Cioè, questa frase desidera portarci alla logica di fraternità che è propria del cristiano. Qui non si parla di amicizia, l'amico lo scegli e ti sceglie. Qui si parla di fratello, il fratello non lo scegli. E noi siamo fratelli. Qui il testo era rivolto essenzialmente, dicono gli studiosi, alla comunità. Questo ripetere di fratello ci parla di comunità cristiana, nella quale se non abbiamo questa accoglienza, perdono, questo incoraggiarci, questo ripartire insieme, non siamo credibili, diciamocelo. Se qui nel nostro paese, la comunità cristiana, c'è uno che non è appartenente alla comunità, non appartiene alla comunità, incontra uno della comunità e sente che questo non è accogliente, comprensivo verso gli altri della comunità, anzi, quello lì, io non lo so, quest'altro qui, quell'altro lì, ma secondo voi che credibilità abbiamo? Questo qui se ne guarda bene di venire a partecipare alla nostra, magari ancora, sì, hai proprio ragione, cioè, però allontana. Allontaniamo la gente, non siamo credibili se non abbiamo questo atteggiamento di accoglienza, perdono, comprensione e sostegno. E va bene, questo è rivolto essenzialmente a una comunità cristiana, ma non solo, perché fratello è anche chiunque è nel mondo, se lo vogliamo intendere in senso lato. C'è una fraternità che è una fraternità che deriva dall'essere esseri umani. E questa fraternità ci permette in modo vero, reale, di accogliere e ci permette di vedere l'altro in modo diverso. Perché allora l'altro è mio fratello, la cosa sua mi riguarda. Il suo peccato non è totalmente altro da me. Certo, è sua la responsabilità, poi a me, ma quel peccato lì non mi è estraneo, è mio fratello. E allora, se non mi è estraneo, io me ne faccio carico. Io me ne faccio carico. Posso non aver fatto tutti i crimini che ha fatto lui, ma io me ne faccio carico. Io dico, lui è là, io sono qua, io sono il giusto, lui sbaglia. No, io me ne faccio carico, questa cosa qui mi riguarda. E come se mi riguarda, che mi porta a soffrire. Avete mai visto in una famiglia? Si parla tanto di famiglia umana, no? In una famiglia, se una madre vede un figlio che sbaglia, sta lì a pensare, lui ha la pagliuzza, io però la trave. No, se ne fa carico, diventa cosa sua. Prega, cerca di soffre, cerca di essere vicino, cerca per quello che può di aiutare. Così un fratello vero in una famiglia fa così. Ed è quello che dobbiamo imparare a fare. Una comunità dove non c'è quello che accade anche nel mondo. C'è un atteggiamento diverso. Vedo persone davanti alla TV, fanno paura, cioè ma guarda quello lì, si arrabbiano, quello lì sbaglia, poi ognuno ha le sue idee, ha ragione quello, no, ha ragione quello, no, ha fatto su, no, ha fatto giù. E poi cambia niente, cambia niente. Noi ci siamo sfogati, pensiamo di essere noi quelli che capiscono tutto, e alla fine cosa cambia? Una cosa che invece potrebbe aiutare a cambiare il mondo è cominciare a farci carico e entrare in quella che è la logica della partecipazione. Ecco, questo brano ci porta qui, ci porta a capire e a comprendere proprio che è importante agire in questo modo. Partiamo dalla piccola comunità che siamo noi, ma poi dopo allargheremo il cuore, ma questo non lo si riesce a fare. Non lo si riesce a fare se non curi l'interno. Io quando arrivo a stimare davvero delle persone è proprio come il Siras, è quando comincio a sentirle parlare, non giudicare uno prima di noi, sì, è così, e vedo che cuore hanno, che animo hanno, che apertura hanno, che capacità hanno di farsi carico delle cose. Possono anche fare tanto tanto, invece con Gesù penso che fanno tanto tanto, ma poi dopo quando apre la bocca, oh Signore, quanta strada c'è da fare. Ci sono, vedono solo lì così, chiuso, 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 quello che pensano loro, che fanno loro, hanno sempre ragione, ma dove vai così? Hai un cuore piccolo. Ecco, che il Signore ci aiuti davvero ad avere questo cuore, questa capacità interiore. Allora vedrete come le parole che escono, no? Come sovrabbonda qui, sovrabbondano dal cuore interiore. Faranno altro che creare legami, che gettare ponti, ci direbbe il Papa. E riusci, perché tanti lo dicono, gettiamo ponti, fanno le cose che fanno di moda, no? Poi dopo li senti parlare e scavano dei solchi da paura. Quindi stiamo attenti, buttiamo davvero ponti in quello spirito che ci ricorda che siamo tutti fratelli.